Allora, ci sono loro due, vai!
Sì, c'è il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao,
Mario.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Mario.
E buon pomeriggio a Antonio.
Eccolo, Antonio Di Gennaro. Buon pomeriggio, Antonio.
Ben trovati entrambi.
Buongiorno, ciao Mario, lo sento pimpante, d'altronde 5-1 della Viola.
No, onestamente non ci contavo proprio.
Beh, però dai, questo è un risultato che dà un po' di coraggio, Mario, no?
Beh.
No, per carità, da 3 punti, soprattutto perché avevano vinto il Genoa che con Nicola sta venendo veramente fuori. Nicola è una splendida persona e uno splendido allenatore. E poi Lecce, che onestamente, se noi ancora andiamo a guardare, Lecce non è mai stato fra le tre che poi devono retrocedere, quindi non si vede perché poi dovrebbe accadere proprio a lui, per cui rimanevamo noi se non vincevamo, e questo mi sarebbe dispiaciuto.
Antonio Di Gennaro, che poi ci ricolleghiamo un attimo alla partita di questa sera, che noi abbiamo un po' definito la partita della speranza e della paura Milan-Torino, no? Quindi ripartiamo da questa partita e poi riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro. Però Milan-Torino abbiamo definito la partita speranza per il Milan di rientrare praticamente in Europa, perché una vittoria la porterebbe a pari punti, porterebbe il Milan a pari punti con il Verona. Dall'altra però c'è la paura del Torino, perché è una zona di classifica molto delicata.
Molto.
Ma devo dire che il Milan si è ripreso, perché insomma anche in Coppa, io l'ho commentata, Milan-Juventus, si è visto una squadra che per certi versi è stata superiore. L'episodio finale del gol della Juve lo testimonia, insomma, per come sta riprendendo la strada. Sicuramente l'arrivo di Ibrahimovic ha dato qualcosa in più dal punto di vista proprio, sì, oltre sul campo anche fuori, insomma, far capire agli altri quello che è questa società, quello che devono fare. Poi sono cresciuti Benassere, è cresciuto che sì, Rebic è tornato quello che ovviamente conoscevamo, insomma, un giocatore importante che può fare l'esterno, può fare la punta, fa molti gol. Quindi Castiglieco, che era un giocatore, diciamo, un po' messo da una parte, ha ritrovato forza anche lui. Certo, il modulo ha consentito a questa squadra di dare dell'equilibrio, ma sfruttare proprio le caratteristiche dei giocatori, quindi mi sembra una squadra in netta ripresa. E il Toro, nonostante il cambio allenatore, insomma, è una squadra veramente che si deve ritrovare. Non so se Moreno Longo ha la capacità e l'esperienza anche per tirar fuori qualcosa da una squadra che, secondo me, Mazzarri già l'anno scorso aveva fatto il massimo, e quindi quest'anno sta pagando molto. Però la paura c'è, perché a 27 punti con una sconfitta sono lì, lo diceva Mario, Genoa a 22, ma ha uno spirito, ha fatto anche un buon mercato di gennaio, quindi si è ripresa anche loro. Quindi il Lecce vince, la Fiorentina ha vinto, quindi deve stare molto attento il Torino stasera.
Mario Sconcerti, speranza e paura questa sera, Milan-Torino.
Sì, direi che è più importante per il Torino, onestamente, perché la stagione del Milan, cioè il Milan può andare in Coppa UEFA, non è quello, cioè il Milan si è comunque reinquadrato, si è reinquadrato chissà in che modo, nel senso che dipende moltissimo da Ibrahimovic, che non è un futuro, però ha dimostrato che c'è una qualità tecnica che dipendeva dal carattere complessivo della squadra, che mancava, e Ibrahimovic gli ha dato questo carattere, e Pioli ha cambiato molto il Milan. Se noi non dobbiamo dimenticare che, per esempio, è entrato Rebic al posto di Suso, c'è Çalhanoğlu, che è un nome che Antonio non ha fatto, ma secondo me è stato fondamentale in questo momento, sì. È uno di quelli che segnano. È una squadra, in questo momento è una squadra scomoda da affrontare. Poi ha un limite, che gioca da grande squadra senza esserlo, cioè non gioca, non è mai troppo attenta tatticamente, però è una squadra che ha trovato un equilibrio. Il Torino non so più che cosa sia, il Torino doveva essere da dovunque perché in questa posizione. No, non so cosa sia accaduto lì, mi sembra che sia veramente un problema quasi interpersonale, dove per persone intendo anche i tifosi. Cioè a Mazzarri venivano rimproverate cose che per molte altre piazze sono sane, per esempio il fatto di aver detto che di aver fatto un complimento a Chiellini, cioè, ah. C'è questa esasperazione del tifo, bisogna anche mettersi nell'ottica di una tifoseria, di una città che non è un'enorme città dove tu convivi con una squadra che vince tutti i giorni. E quindi sei in una minoranza che ti fa diventare suscettibilissimo, ma in quanto suscettibile anche debole, anche fragile.
Intravedi un rischio, Mario, te lo chiedo in questo momento per il Torino.
Ci sono dei momenti delle squadre, io ne ho viste tante, qualcuno l'ho anche vissuto. Ci sono dei momenti delle squadre, Antonio può essere più chiaro di me, credo. Sono dei momenti che le squadre vanno sotto le proprie possibilità, e proprio perché non sono abituate a quel tipo di paura finiscono per venire travolte. Non è una bella situazione.
C'è un dato, Mario, anche che è importante, poi se andiamo a vedere proprio i dati dal punto di vista proprio di quello che subisce il Torino, ha subito 42 gol il Torino.
Tanti.
E li ha subiti la Spal 42, il Brescia 44, Sampdoria e Genoa 43, quindi siamo a un livello di difensivo che per una squadra che si deve ritrovare, l'equilibrio deve trovarlo in difesa, nonostante abbia un portiere che, insomma, Sirigu è nazionale, il secondo dietro a Donnarumma, che già dall'anno scorso ha avuto un rendimento eccezionale.
Che erano quelli, Antonio, erano quelli che l'anno scorso avevano dato proprio la solidità, certo. Questa, ti ricordi, si elogiava, esatto, molto la difesa del Torino l'anno scorso.
Ma d'altronde non potevi arrivare in zona Europa League, anche se è arrivata con i preliminari, ma insomma con anche il rifiuto del Milan, però ha fatto, diciamo, i preliminari di Europa League. Ma infatti, io dicevo, aveva ottenuto il massimo, secondo me, Mazzari da un gruppo così.
Mario.
Cioè, ma infatti secondo me non è un problema strettamente tecnico, la difesa è la stessa, compresi gli esterni, compresi i quinti,
sì,
De Silvestri, Aio. Insomma, va bene, Verdi ha avuto un rendimento così e così. Io credo che Verdi sia stato uno degli errori più seri di Mazzarri, il quale, ricordiamolo sempre, non è stato esonerato, c'è stata una rescissione consensuale. Anzi, Mazzarri ha anche rinunciato a una parte dell'ingaggio, ma insomma, al di là di quello, il Torino non è comprensibile in questa zona di classifica, sia pure in un campionato dove tu sei, dove ci sono squadre nuove in mezzo alla classifica, dal Verona al Bologna al Brescia, sì, al Brescia, scusami, al Parma, cioè in un campionato atipico, discretamente anomalo. Però Torino non c'entra niente.
A proposito, però, mi date l'assist di questo cambiamento che abbiamo così sottolineato per il Torino? Lo voglio riportare alla Lazio. La Lazio l'anno scorso è arrivata ottava, quest'anno si trova lì, nella parte altissima della classifica. E soprattutto quando la vedi, almeno a me dà questa sensazione, chiedo a Mario Sconcerti e Antonio Di Gennaro se hanno lo stesso effetto quando la vedono, mi trasmette sicurezza. Cioè è una squadra che quando la vedi giocare ti dà proprio quel messaggio di sono sicuri, comunque loro vengono a capo della situazione. Lo hanno dimostrato rimontando due volte in situazioni di svantaggio con Juventus e Inter. Non li ho visti mai in affanno, ma questa è una mia sensazione, non so se la vostra è la stessa. Ecco, questo cambiamento dall'ottavo posto al primo, al secondo, sono lì
a meno uno,
come ce lo possiamo spiegare? Come lo spieghereste? Ecco, Mario.
Ma intanto, cioè, io me lo spiego con un cambiamento che era auspicato, io proprio da voi fin da inizio stagione.
È vero, è vero.
Vi dissi che se la Lazio smette di accontentarsi, ha il dovere di provare, se si comincia a dirci vogliamo vincere, la Lazio ha tutto per vincere. Poi dirsi che dobbiamo vincere non basta per vincere, però basta per darci, cioè la Lazio, che è arrivato ottava l'anno scorso, ma i punti erano molto ridotti, basta pensare che il Milan per un punto non è arrivato quarto, cioè la classifica l'anno scorso fu molto corta in testa. E la Lazio ha smesso di accontentarsi, Tant'è vero che Tare ha svelato oggi che in effetti loro sono 2 anni che mettono nei contratti dei giocatori il premio scudetto. Hanno smesso di accontentarci e hanno deciso di provarci. Inizialmente, se noi pensiamo che la Lazio al 90esimo vinceva 1-0 a Ferrara e poi ha perso 2-1, e lo riportiamo appena appena nell'andamento del campionato, a Ferrara con la SPAL ultima in classifica, ci rendiamo conto della differenza reale della Lazio, che incontra una stagione in cui l'Inter non è ancora diventata quello che può diventare e la Juve ha fatto chiaramente un passo indietro. Eccoci anche che la tranquillità e la sicurezza, la voglia ti prende.
Antonio Di Gennaro.
Ma ricordiamoci, 8º, come diceva Mario, una classifica abbastanza corta, ha vinto la Coppa Italia poi l'anno scorso, quindi già un risultato importante. Quest'anno è partita con la consapevolezza, dopo appunto Ferrara, che era una squadra che se prendeva il via, se trovava quella, diciamo, quelle, oltre quell'equilibrio, anche quella crescita nei singoli, oltre che nel collettivo, che poteva essere veramente l'anno suo. Poi, insomma, portiere che è stato veramente una scoperta di Tare, la valutazione di, credo, pagato 750.000 euro, e adesso ha avuto la forza di arrivare a una votazione importante. Acerbi, che è il miglior difensore del campionato. La partenza di De Vrij sembrava che potesse essere un problema serio, invece è stato, con l'acquisto di Acerbi, forse ancora meglio. Quando è andato via Piglia sembrava che potesse essere un problema per la Lazio, invece è arrivato un giocatore ancora più funzionale, che è Lucas Leiva, che tiene l'equilibrio in maniera eccezionale. E poi sono cresciuti, è ritornato Milinkovic, ma Luis Alberto, se andiamo sul singolo, Luis Alberto era un giocatore, non dico a metà, però faceva quasi il trequartista, la seconda punta, era un po', sì, a corrente alternata. Adesso è diventato un giocatore totale, un universale che copre il campo come non mai, imposta, rifinisce, recupera. E questo, insomma, è la consapevolezza poi di quest'anno di aver battuto la Juventus 2 volte, il che non è poco, e soprattutto credo il segnale è stato in casa contro l'Atalanta. Da 0-3 a 3-3 contro l'Atalanta, non una squadra qualunque. E lì credo che sia nata veramente qualcosa di importante quest'anno. Poi ovviamente quando è un capocannoniere come Immobile, che fa i 26 gol, ma Immobile poi è cresciuto anche tecnicamente, perché è un giocatore anche lui, non dico a tutto campo, ma veramente prima era solo nella profondità, adesso cerca di legare anche il gioco, il che questo va anche ad essere un valore in più per la nazionale di Mancini, perché sappiamo come gioca la nazionale di Mancini.
Quale può essere però il pericolo adesso per la Lazio, ma direttore Sconcerti?
Ah, amico mio, sono fatti suoi. Sono nel senso, i pericoli ci sono a ogni partita. Se non ci fossero pericoli andremo tutti a casa e avrebbe vinto la Lazio. Ma i pericoli sono qualunque, il calcio, la palla rotonda, l'erba, quello che vuoi. Però la squadra è la più compiuta della Serie A, questo lo diciamo veramente da un pezzo. È la più compiuta, che non significa essere una somma di migliori individualità, significa essere una squadra completa. Quindi che è quella che gioca sempre con la stessa formazione, anche se poi le variazioni ci sono, sì. La manca Lulic, che è un giocatore fondamentale per Lulic ha 33 anni, fa la stessa cosa da 13 anni, e Inzaghi non si sogna minimamente di cambiarlo. Ma vedi, è la stessa cosa che sta succedendo in modo diverso a Conte, che ha sbraitato per avere rinforzi e poi li usa col contagoccia. Perché quando costruisci una squadra, e lui ha costruito, il Conte ha indubbiamente costruito una squadra, toccarla, non sai dove toccarla, cioè poi metti materia viva come Eriksen e ti sballa. Infatti, se ti ricordi, io parlai, ne parlammo, ti dissi, qui il problema è che non è più lo stesso gruppo, non la stessa squadra, tra partenze e arrivi è cambiato il gruppo. E questo ti va spiegato. Infatti tu non riesci a trovare, dopo un mese non riesci a trovare un posto per Eriksen.
Quindi Eriksen ha rotto gli equilibri?
Lui ha cercato di alzare la personalità e la qualità della squadra e ci riuscirà. però Eriksen è un eccesso in questo momento, okay. Cioè lui pensava dentro di sé, cioè Eriksen lui lo farebbe giocare volentieri al posto da seconda punta. Poi vorrei sentire dopo il parere di Antonio, ma lui cioè da seconda punta che dà una mano al centrocampo, ma metterla al posto di una mezzala non ce la fa, proprio non rientra nella sua mentalità. Deve fare un salto di qualità anche Conte sotto questo aspetto, perché avere è chiaramente una mezzala offensiva Eriksen, e questo dopo aver lottato per un girone intero per cercare un equilibrio e averlo trovato, gli fa paura a usarlo.
Antonio Di Gennaro.
È un bel tema, a me piace, perché io credo che Eriksen sia un giocatore di qualità superiore di quelli che ha l'Inter. È ovvio che non so se è un discorso di tenuta fisica che lui sta cercando di migliorare, ci sta, però come diceva Mario lo vorrebbe far giocare come seconda punta, oppure diciamo nel famoso 3-5-1-1, ma l'Inter ha due punte fantastiche, non può non far giocare Lukaku e Lautaro. Eriksen potrebbe anche trovare diciamo una collocazione tattica diversa, ma è lì che deve trovare Conte un'alternativa, un piano B o un piano C, come lo vogliamo chiamare. Le altre squadre ce l'hanno, dicevamo della Lazio ce l'ha, perché gioca in tanti modi, attacca in tanti modi, la Juve per certi versi ce l'ha, anche se non sta dimostrando questa grande diciamo così propensione, però ha delle alternative non solo nella squadra ma soprattutto nei singoli. L'Inter non ce l'ha queste alternative per adesso, ed Eriksen è un'alternativa a un qualcosa di diverso, e Conte deve trovare queste alternative portando una difesa a 4, facendo giocare Eriksen dietro le due punte, e poi ovviamente anche lui deve dare quello che sa dare, un giocatore talmente di qualità, ma lo si è visto anche nei 15-16 minuti che è entrato ieri con la Lazio, lo stesso anche quando è entrato con la Juventus. Quindi ha questa opportunità Conte e le deve mettere in pratica. Tornando alla Lazio, i contraccolpi,
sì.
La Lazio non ne ha, secondo me, anche perché sì, lotta per lo scudetto, ma non era preventivato questo, anche se
è più libera di testa,
ne parliamo. Diciamo è più libera di testa. La Juventus no, sappiamo, perché è abituata. L'Inter per certi versi, se dovesse arrivare terza sarebbe un problema, secondo me, per quello che è stato l'investimento dell'Inter. Lo facevo una statistica stamani, l'Inter con Eriksen si arriva a quasi su 200 milioni di campagne acquisti, non credo che sia stata un'altra squadra che abbia fatto una campagna acquisti così onerosa.
Mario, direttore.
Sì, no, io penso, ho visto anch'io Eriksen, che la partita in qualche modo è cambiata, però a 10 minuti dalla fine mi piacerebbe vedere Eriksen, Eriksen dall'inizio. Quello che credo tema Conte, quello che sono discretamente sicuro tema Conte, è proprio questo: Eriksen in una partita intera, messo in una squadra che deve recuperare, quindi in una partita sbilanciata, lo sbilancio della tua squadra ci sta, è naturale. In una partita dall'inizio il timore di Conte è che il centrocampo non ce la faccia con una mezzala come Eriksen, che peraltro è molto freddo, non è un temperamento alla Barella o alla Brozovic, che ormai sono coinvolti e sentano l'Inter una cosa propria. Eriksen si guarda mentre gioca, non è entrato ancora nella squadra, sa fare le cose perché si vede che è un giocatore divino, però capisco la ritrosia di Conte, prova a metterlo dall'inizio, a rifare il centrocampo dall'inizio, e ti accorgi, come si è accorto con Moses, che era partito titolare appena arrivato, che cambierà. È sempre stato meglio di Moses per tutta la carriera, Candreva.
Eriksen dove giocava nel Tottenham? Ve lo ricordate?
Io sì.
Faceva il 4-2-3-1. Sì. Con Pochettino, a volte però ha giocato anche nei due,
fatto anche l'interno dei cinque, sì, l'ho visto fare anche l'interno, esatto, dei cinque,
esatto. Sì, ma bisogna vedere anche le altre calciatori, ma Eriksen è un centrocampista, offensivo, ma ha qualità. Quindi secondo me l'inserimento deve essere adesso, cioè non credo che possa rimanere ancora in panchina Harris, per come la vedo io.
No, ma sono d'accordo con te, ma infatti anche perché, cioè, voglio dire, Conte ha rotto le scatole, cioè ha fatto veramente qualcosa di inadeguato quando diceva questa squadra, lui si sta attaccando, appellando alla squadra che lui aveva definito insufficiente.
Sì.
È un controsenso. La società è andata, ha portato i giocatori, adesso tu per favore, almeno il migliore, me lo metti in campo.
Dovrà trovare una soluzione.
Anche perché è stato un acquisto buono, anche perché è stato un acquisto, tanti dicono, ma hanno pagato tanto a gennaio 20 milioni. Ma andava a scadenza, ma se fosse stato sotto contratto, Eriksen è un giocatore da 50 milioni, vedendo i prezzi che ci sono adesso. Quindi è stato anche un acquisto dal punto di vista economico, secondo me, buono da parte di Marotta.
Ma poi è un giocatore che ha 28 anni, è nel massimo della, dell'esperienza, uno che entra in campo.
Vi aspettavate un impatto più forte, Mario, di questo giocatore sul gruppo? Cioè immediato, immediato.
Non posso dire niente su questo, perché lui quando è entrato, nei minuti che ha giocato, ha fatto anche bene. È entrato sempre con partite già decise. Non gli puoi dire niente, si vede che è un grande giocatore. Però si vede che gioca in un posto
che non è il suo.
È come se tu hai una macchina, ci sono un sacco di grandi macchine che fanno i 100 metri in 5 secondi o in 7 secondi, non cambia niente fare 100 metri in 7 secondi invece che in 5, però cambia la brillantezza della macchina. Ecco, Eriksen può far diventare l'Inter talmente brillante da farla andare fuori giri. Questo credo sia
Volevo fare una provocazione, nel senso buono ovviamente. Conte voleva Vidal, è arrivato Eriksen. Come caratteristiche sembrano molto diverse.
Hai ragione, anche questo è vero.
Vabbè, però
infatti Vecino assomiglia molto più a Vidal di quanto non gli assomigli Eriksen. Vecino che tiene fuori in questo momento, tiene fuori Eriksen, non solo, ma Eriksen comunque adesso si è rinfortunato, per carità, ma su Sensi quante cose abbiamo scritto e detto. Eriksen esclude Sensi.
Esatto. Allora, siccome stiamo per andare in pausa, Antonio Di Genaro, ti posso chiedere di rimanere con noi dopo altri 4 minuti, perché vi voglio fare sentire una cosa e commentarla insieme al direttore Sconcerti, Antonio Di Genaro. Quindi piccolo break e torniamo subito. Eccoci qua di nuovo con voi in studio Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli, in collegamento in quest'ultima parte di Maracanà con noi il direttore Mario Sconcerti, Antonio Di Gennaro, di nuovo ben ritrovati.
Buongiorno.
Allora, vediamo un po'. Recuperiamo la linea un attimo, così tra poco salutiamo anche Antonio Di Gennaro, però volevo ritornare sia con il direttore Sconcerti che con Antonio Di Gennaro sulle parole di Sarri su un passaggio ieri nel post gara che ho visto che insomma ha fatto un po' discutere, ha attratto l'attenzione di un po' di tutti, il passaggio dove lui spiega un po', diciamo così, perché non si vede il calcio di Sarri con la Juventus. Allora vediamo un attimo se abbiamo recuperato anche il direttore Sconcerti, eccolo qui, mi stanno dando l'ok per di nuovo, ecco con noi di nuovo il direttore Mario Sconcerti. Mario, allora vi faccio sentire questo passaggio di Sarri nel post gara di ieri, poi lo commentiamo insieme, vai.
Questa è una squadra a certe caratteristiche, è una squadra che non giocherà mai come le mie squadre del passato, è una squadra a certe caratteristiche, io sto cercando di adattarmi a queste caratteristiche. In passato in altre squadre non avrei mai dato una libertà offensiva come ho dato oggi a Dybala o gli altri giocatori che si dovevano adeguare a lui, ma questi sono giocatori individualisti, atipici, fortissimi e che esprimono in meglio in questo modo. Quindi se te intendi di vedere un'organizzazione collettiva come hai visto in altre mie squadre, qui non la vedrai mai, perché le caratteristiche dei giocatori sono completamente diverse.
Quindi mettiamoci l'anima in pace, direttore.
Sì, questo è la conferenza stampa di sabato.
Sì.
Sì, lui l'ha ripetuto già molte volte, mi sembra che si sia dentro un equivoco, perché lui era stato preso nella convinzione che avrebbe trasformato il gioco dei grandi singoli della Juventus in un gioco di grande collettivo. E adesso sappiamo che non si può fare, che nemmeno Sarri lo può fare. Io non so dirti quanto abbia ragione Sarri e quanto no. So che però lui era stato preso per fare quella cosa, forse si dovevano chiarire prima. Perché adesso siamo di fronte a un ibrido.
A un ibrido. Antonio Di Gennaro.
Ma credo che già dall'inizio lui, dalle prime conferenze stampa, aveva fatto capire che si doveva adattare alle caratteristiche dei calciatori. E quindi si è reso conto che questa squadra, ecco perché gli altri anni di Allegri prettamente insomma gestiva anche queste situazioni, certi giocatori, e quindi lui deve credo che debba fare lo stesso percorso. Che poi ci sia un equivoco è normale, perché pensavano tutti fosse il Sarri di Napoli, ma anche al Chelsea Sarri non era il Sarri di Napoli, non poteva esserlo con le caratteristiche che aveva quella squadra. E Napoli è un caso a sé, cresciuta, venuta anche per esigenze.
E allora dove abbiamo sbagliato? Scusatemi, io faccio veramente.
Lui fa bene ad adattarsi, adeguarsi.
Ma è normale, ma i giocatori sono quelli, non può fare il gioco che lui vuole, ecco l'organizzazione che lui aveva anche in altre squadre. Questi sono giocatori che ovviamente gliela devi dare, poi in campo agiscano loro.
Però perdonami, Antonio, scusami. L'anno scorso è stato criticato molto Allegri perché non dava il gioco, si voleva vedere una Juve più bella, e quest'anno non è che stiamo vedendo.
L'ha fatta la Juve bella, scusami Marco, ma con Allegri gli ho visto le grandi partite e l'ho detto anche altre volte.
Dopo sì, Firenze, ma non sto parlando di te, però in linea generale era l'accusa che veniva mossa ad Allegri, io me lo ricordo.
No, era l'accusa che veniva mossa dalla gente, che noi.
Dalla gente, esatto.
Anche la gente poi faccia un po' come gli pare, ma non è una fonte di saggezza per forza, non è che si può stare solo perché c'è la maggioranza che dice una cosa, hanno ragione, non è così, o non sempre è così. Quello che voglio dire è che mi sembra stia venendo fuori, intanto non è solo a Napoli, Sarri nasce nell'Empoli, dall'Empoli, dalla B, poi lo porta a metà classifica in A. Qui si sta rivelando corretto un tipo di limite imputato a Sarri, di non saper gestire i grandi giocatori. Cioè, se tu mi dici che non puoi dire ai grandi giocatori di fare un tipo di gioco, che poi si tratta di darsi svelti la palla con triangolazioni rapide, cioè non si tratta di una cosa assolutamente, si tratta di rinunciare appena appena a se stessi. È che secondo me è sbagliato il modello della Juve, dove ci sono giocatori che devono giocare per forza. Quello è un modello in cui tu devi farlo perché ti porta denaro e qualche vantaggio tecnico, però ti scompone la squadra, perché ci sono altri che devono stare fuori per contratto. Altri grandi giocatori. Il fatto che i grandi giocatori hanno delle esigenze non lo sente né soltanto Sarri, lo pesa tutta la società, e la società risponde facendo comunque le differenze tra un giocatore e l'altro. Cioè è diventata una società complessa la Juve.
Vi chiedono, scusate, ma il Barcellona degli anni passati e il City di questi anni erano imbottiti di fuori classe e il gioco collettivo totale si è sempre visto. Non è che manca la personalità a Sarri nell'imporsi, chiede
quest'anno
Antonio. Quest'anno
il City gioca anche più in verticale però, Lo fa meno. Il tiki-taka di Guardiola non l'ha più fatto dopo il Barcellona, il vero tiki-taka l'ha fatto nel Barcellona, il Bayern di Monaco non l'ha mai fatto Guardiola. Non poteva farlo, gli elementi nel City, nel City quest'anno gioca molto più in verticale rispetto agli anni passati. Io credo che gli allenatori devono avere proprio queste, diciamo, l'esigenza anche di trovare delle alternative. Sarri il suo modo nella Juve, ma il Rabiot, il Ramsey, Matuidi, sono giocatori per Sarri, per come, vabbè, gioco, come l'idea di calcio Sarri. No,
per carità. Però a me questa uscita, ma lo dico, magari dico una fesseria, però la voglio dire, a me questa uscita di Sarri che abbiamo sentito mi ha come privato di un sogno, devo dire la verità, perché poi uno no, è così, cioè io vedo Sarri, vedo arrivare Sarri da lui e mi aspetto una squadra che pratica un calcio diverso, più bello per certi aspetti. Quindi questa uscita che lui dice,
vabbè,
io non posso fare,
se riuscirà
fare...
mai a fare un mercato a sua immagine e somiglianza, probabilmente potremmo vedere,
boh, non lo so a questo punto se è un discorso di solo di mercato,
Di mercato e di giocatori che ha a disposizione,
non lo so, direttore.
Beh, il mercato, la Juventus ha una rosa spaventosa, complessivamente, cioè completa anche degli infortunati, perché ha molti infortunati importanti, ma la Juventus ha una rosa spaventosa. Se comincia a dire che gli stanno fuori i giocatori come Bernardeschi, come Ramsey che ha giocato ieri, ma di solito come Douglas Costa, perché noi parliamo del tridente, ma nel tridente non è compreso Douglas Costa, cioè, che in questo momento fuori Chiellini, è una squadra, ha ragione Klopp, cioè, stupisce non vederla con 10 punti di vantaggio in testa alla classifica. Io credo che, io sono uno straordinario ammiratore di Sarri e lo prenderei anche nel mio salotto per allenare me e farmi imparare qualcosa, però credo che lui stia sbagliando qui, non abbia, non, cioè stia sbagliando, abbia preso la squadra, cioè debba cambiare ritmo, debba cambiare impostazione con questi giocatori, debba riuscire a imporsi, altrimenti il giocatore ti cancella, ti prende, ti salta alla gola, comanda lui. Un allenatore non può dire non posso fare un collettivo, ma non è vero, cioè, l'Olanda era piena di grandi giocatori che faceva un collettivo,
certo.
Non è vero, sei tu che non ce la fai, e allora devi pensare perché non ce la fai e come puoi farcela, perché Sarri ha tutto per farcelo, solo che per la prima volta arriva in un posto dove non viene guardato con stupore, cioè come un maestro, come un genio,
viene guardato come uno dei tanti,
in un modo in cui io dico vabbè, genio, facci vedere.
Mario, ti voglio fare un'altra provocazione, perché mi piace questa roba qui. A livello tattico, cioè parliamo del 4-3-3, i tre attaccanti quasi non possesso lo faceva il Barcellona di Guardiola, lo faceva il Sarri del Napoli, ma secondo te Ronaldo, Higuaín, Dybala possono fare la fase non possesso, la pressione e quant'altro? Ce l'hanno nelle loro caratteristiche? Cioè,
Higuaín ha fatto
molto, perché poi avendo due giocatori in difesa, De Ligt e Bonucci, perché chi è entrato ieri, che sono due registi per certi versi, non hanno l'aggressività, la cattiveria tra virgolette e la fase difensiva che ha Chiellini, non a caso aveva messo Di Miral. Quindi avendo anche questa un po' di difficoltà di difendere, il reparto offensivo dovrebbe dare questo senso, diciamo così, importante nella fase di pressione, ma hanno queste caratteristiche, hanno in costruzione, cioè può Sarri fargli capire che devono fare determinati movimenti anche in fase di non possesso.
Antonio, ti rispondo con un'altra provocazione. Io e te abbiamo fatto mestieri simili, salvo il fatto che tu giocavi a calcio meglio di me. Ma quante volte ti è capitato di commentare una partita sentendosi fuori partita? Cioè sentendo di fuori ambiente, fuori, o che magari le domande erano sbagliate e tu non avevi comunque la diretta da fare, l'hai fatta, così come me, ho scritto in qualunque tipo di ambiente. Allora anche Dybala può fare, anche Higuaín l'ha già fatto a Napoli, allora anche Dybala può andare a far pressione su un avversario se glielo chiede un allenatore di cui ha bisogno. E se gli dice questo è il modo per cui tu puoi giocare titolare sempre, che è quello che vuole Dybala, che è quello che vogliono tutti i giocatori, io temo che sia un... se glielo chiede Capello lo fa, se gliel'ha chiesto Allegri l'ha fatto l'anno scorso, a modo suo, non era il pressatore, però era uno che giocava, che faceva il centrocampista. Qui si parte da un errore che Sarri conosce. Pjanic non è il suo regista, noi rigiriamo intorno. Pjanic, giocatore straordinario, ma non è il suo regista. Il suo regista sarebbe più Betancourt che non Pjanic. Parti da lì e da lì arrivi a Chiellini che non c'è. Cioè questo ti salta metà fase offensiva e metà fase difensiva. Se tu avessi un regista che non ti spara, che non ti smercia 60 palloni, ma te ne smercia 120, tutta la squadra corre il doppio. Questo è ma lui, vai a dire a Pjanic. A me una volta è capitato, poi non si può dire perché cioè, i rapporti privati con un allenatore non si possono dire perché poi sono rapporti fuori dalle società, quindi diventano entri nei campi proibiti. Ma una volta che mi è capitato, gli ho detto: ma metti Pjanic nel sala. E Betancourt, togli Rabiot, metti Pjanic, metti Betancourt a fare il regista.
Ruolo, Pjanic è nato mezz'ora.
Esatto. E lui mi dice, così è più lento ancora. Vattene a pesca, insomma.
va bene. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Io saluto e ringrazierei tantissimo Antonio Di Gennaro, che l'abbiamo trattenuto un po' di più oggi. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie ancora.
Ciao.
Allora, Mario, ci prendiamo quest'ultima parte. Abbiamo tanti messaggi che purtroppo oggi c'è stato un piccolo problema. Siamo riusciti a risolverlo. Quindi sono arrivati adesso in sequenza un po' di messaggi e li andiamo a recuperare.
Ne vado a recuperare uno. Dice:
dai, vai.
Ciao ragazzi, a mio parere la mancanza di qualità nel gioco della Juve è dovuta ai centrocampisti. Non hanno quell'applicazione né quella voglia di sacrificio che vedevo nei centrocampisti di quel fantastico Napoli. Rabiot e Ramsey manco sporcano i pantaloncini o sudano a volte. È come ipotizzare di dare in mano a Gasperini un'altra rosa della Serie A. La sua idea di gioco è fantastica, ma senza una rosa congeniale non funzionerebbe fuori da Bergamo, dice Nicolò.
C'è una grossa parte di ragione in quello che dice l'ascoltatore. Credo che la migliore risposta sia Gasperini. Ci sono giocatori che non vogliono giocare con, che non vogliono allenarsi con Gasperini. Uno è stato questo svedese, mi sembra, di questa estate, adesso non mi ricordo il nome, un nome con la S, che ha detto, cioè Gasperini ha la bravura di imporre una educazione fisica, perché di questo si tratta, un'educazione fisica terribile. Se voi vedete l'Atalanta, il primo pregio dell'Atalanta è l'aggressività della difesa. La difesa picchia sempre in modo regolare, tutta la squadra, tutti i giocatori stanno addosso all'avversario. Non marcano a uomo, stanno addosso all'avversario, che è persino di più. Quindi questa è una caratteristica di Gasperini. Bisognerebbe vedere Gasperini alla Juventus per vedere che cosa si riuscirebbe o farebbe come Sarri.
Concordo con il direttore Sconcerti, il problema è che la Juve non ha creduto abbastanza in Sarri da dargli carta bianca sul mercato, forse anche per il livello dei giocatori già presenti in rosa. Ha costruito la squadra e poi gliel'ha affidata senza acquistare giocatori adatti al suo gioco, a costo di sacrificare gente come Dybala o Higuain. Ha avuto paura di rischiare di distruggere tutto, magari anche scoraggiata dal peso di CR7 nelle scelte interne. E ora Sarri si deve adattare con quello che ha. Alto livello, ma non cuciti apposta per il suo gioco. E anche lui non se la sente certo di lasciar fuori un campione per un ragazzo, vedi il discorso di Betancourt regista, a differenza di Guardiola che al Bayern metteva anche quelli più forti in panca per far giocare quelli funzionali.
Sì, a volte dipende anche dalle società, perché anche la Juve ha molte... Credo che Sarri stia facendo uno sforzo grosso, esattamente come la Juve con Sarri, ad adattarsi gli uni agli altri. Cioè, quello che è certo è che la Juve ha preso Sarri, prendendo Sarri, ha comprato un gioco, non un educatore,
un gioco,
non un filosofo,
un gioco.
Cioè, qualcuno che la migliorasse dal punto di vista del rapporto umano con la vita, ha comprato un gioco. Quel gioco adesso gli viene detto che non è possibile farlo. Allora io ho comprato un televisore che è diventato una radio.
Allora Ancora, ancora qualche altro minuto, sì. Abbiamo dei vocali, facciamo sentire pure un po' di vocali dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Qualche domanda per il direttore Mario Sconcerti e poi, se ci riesco, una curiosità sulla Roma che voglio sottoporre al direttore. Vai.
Io adesso l'intervento del vostro ospite di su Eriksen, diciamo che concordo, Conte non voleva Eriksen, voleva Vidal, voleva un giocatore veloce, grintoso, che si mangiava il pallone, e gli hanno dato un Rabiot 2, uno che gioca lento, molto lento, piedi buoni, per carità, ha fatto vedere di quello che è capace, molto bravo, però non era il giocatore che voleva Conte.
Mm. Mario, si riferisce ad Eriksen, è così lento?
Ma io onestamente, con tutto il rispetto, lento non me lo ricordo. Cioè, è lento nel senso che è fermo. In questo momento si vede, chiaramente non sa dove stare in campo. Non ha dei riferimenti. Ma è chiaro che se tu entri a 10 minuti e devi cercare di far gol o di aiutare a far gol, tu stai ai limiti dell'area. Non è che ti metti a rincorrere l'avversario o... Cioè, in questo momento le qualità di Eriksen sono ingiudicabili viste all'Inter, però Eriksen è un giocatore di 28 anni che ha fatto quasi 100 partite in nazionale, che ha giocato in una grande squadra come il Tottenham, l'abbiamo visto almeno 30 volte, non è in discussione. Poi si può discutere se il riferimento è Messi, se Messi è 10, Eriksen è 7 più. Ma che si chiama 7 più? Cioè, in Italia di 7 più come Eriksen ce ne sono 2-3, non è che ce ne sia di più. Non so se sono stato chiaro.
Sì, sì.
Questo sì. E poi, se Vidal era un giocatore del Barcellona, non è molto facile andare a prendere i giocatori del Barcellona. Gliel'hanno chiesto, anche Vidal era d'accordo, il Barcellona non te l'ha dato.
Vero. Altro audio, dai, l'ultimo audio e poi l'ultima domanda e salutiamo il direttore Sconcerti. 331 8200 213, vai.
Buongiorno Maria Cagnani da Enzuccio. Ragazzi, stiamo esaltando la Lazio e criticando la Juve. Io sono stato uno dei primi a criticare la Juve e Sarri, però poi uno si mette lì a pensare e dice: sono primi in classifica, solo con un piede in finale di Coppa Italia, e hanno buone possibilità addirittura di passare il turno in Champions. La Lazio è fuori praticamente da tutto tranne il campionato. Allora il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto?
La giriamo la domanda al direttore
Sconcerti. Mezzo pieno, dai.
Sono osservazioni corrette, ma che lasciano il tempo che trovano. Allora io posso rispondere: la Lazio ha battuto due volte la Juve quest'anno, e una volta prendendogli la Supercoppa Italiana. Hanno giocato due volte, gli ha dato 6 gol, 3 più 3, insomma, allora potrei dire di che parliamo. Non è così, non c'è mai, cioè noi cerchiamo sempre di mettere nel calcio delle certezze scientifiche. Quando non ci sono certezze scientifiche, facciamo dei paragoni che partano per il cielo e si perdano nella galassia di Andromeda. Non è così, il calcio cambia continuamente. Può darsi che adesso c'è un calendario, quello che è veramente reale è che adesso c'è una fase di calendario favorevole alla Juve. Ha giocato ieri col Brescia, domenica gioca con la Spal. Dopodiché c'è Juve-Inter, tutta la prima parte, a parte l'Inter, tutta la prima parte del campionato, del calendario, è un buon calendario per la Juve, che infatti ha un pessimo calendario alla fine, come l'ha avuto alla fine, naturalmente, alla fine del girone d'andata. Ma è l'unica cosa reale che possiamo dire. Dopodiché, dopo 24 partite, la verità è scritta nella classifica.
Certo.
Sono tutte insieme.
Mario, l'ultima te la faccio sulla Roma. Momento Roma, 4 punti nel 2020, pensa, il Brescia ne ha fatti 2. L'anno scorso, nello stesso periodo, Di Francesco ne aveva fatti 14 con le prime 7 partite. Quali sono i motivi? Guida tecnica o il momento societario che sta vivendo la Roma? Questa incertezza?
Certamente il momento societario non aiuta. Il momento societario significa che non c'è nessuno che comandi veramente. E chi comanda veramente non sa chi deve accontentare. E questo si ripercuote non tanto sui giocatori che complessivamente, per come li conosco io, non la Roma, quelli della Roma, ma i giocatori in generale se ne fregano di questa situazione. Sono molto impegnati con i social, hanno un sacco di pensieri. Adesso c'è anche la collezione autunno-inverno, viene la primavera, insomma, devono rifare il guardaroba, hanno un sacco di problemi questi ragazzi. Ma secondo me c'è anche un problema tecnico. Quando arrivi a questo tipo di situazioni, il primo responsabile è sempre il tecnico, non Fonseca in particolare. Quando perdi tutte queste partite in fila, il responsabile è sempre il tecnico. Non sbagli mai se vai a chiedere spiegazioni al tecnico. E in questo caso, voi riguardatevi, scandite la formazione, io l'ho fatto. Andate, la prima cosa da fare quando ci sono delle sorprese, andate a scandire, a leggere ad alta voce la formazione di quella che va causata, della squadra che va causato sorprese. Provate a leggere la formazione della Roma di domenica scorsa e trovatemi un centrocampo e trovatemi una difesa. C'era Bruno Perez da una parte e Spinazzola dall'altra, e nel mezzo Faccio e Smalling, due difensori, nessun centrocampista. E poi questo lo fanno, questa universalità che si chiama eclettismo per quelli bravi, i portoghesi lo fanno, perché i portoghesi nascono, e Fonseca è un portoghese, i portoghesi lo fanno perché loro sono tutti fantasisti, non nascono con un ruolo. Infatti hanno il primo, hanno avuto un attaccante, un grande attaccante negli anni 60 che non era portoghese ma lo è diventato, lo serve, un grande attaccante che però non ha giocato mai in Portogallo, Cristiano Ronaldo. Per il resto sono tutti alla Cancelo, possono fare i terzini, le mezzale, le ali, e qui sbagliano gli allenatori. Io ho avuto Paolo Sousa tra le mani quando era alla Fiorentina, uguale, giocava con quelli più in forma, che secondo lui era più in forma, ma non c'entravano un tubo con l'assetto della squadra. Fonseca è meglio, ma sta commettendo, è arrivato allo stesso errore. Trovatemi la difesa, proprio fate questo gioco, dite ad alta voce la formazione dell'errore e sentirete che manca roba.
Ci proveremo, dai, lo facciamo. Mario, siamo arrivati alla fine, purtroppo. Sì, sarei rimasto a parlare oggi di tante altre cose. È volata via quest'ora con il direttore Sconcerti. Mario, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie.
Ci sentiamo presto, va bene?
Ciao ragazzi, ciao.